Il discorso della montagna in sette giorni. Capitolo 2, paragrafo 5. Dice Gesù: la grazia è possedere in voi la luce, la forza, la sapienza di Dio. Ossia, possedere la somiglianza intellettuale con Dio, il segno inconfondibile della vostra figliolanza in Dio. Non tutte le anime in grazia possiedono la grazia nella stessa misura. Non perché noi la si infonda in misura diversa, ma perché in diversa maniera voi la sapete conservare in voi. È lecito domandarsi anche come mai il Gesù Valtortiano, dopo aver tenuto quel suo primo discorso riservato ad apostoli e discepoli sull'importanza della luce e del sale del sacerdozio, inizi il giorno successivo la serie giornaliera dei suoi insegnamenti alle folle partendo proprio dal concetto della grazia santificante. San Paolo, nella sua lettera ai Romani, capitolo 7, 21 a 25, parla della coesistenza nell'essere umano del bene e del male, per cui l'uomo apprezza con lo spirito il bene, ma con la carne subisce l'attrazione del male. Chi può dunque liberarci, aggiunge San Paolo, dalla legge del peccato che lo porterebbe alla morte? Lo può fare la grazia di Dio, risponde San Paolo, ottenuta in virtù dei meriti infiniti di Gesù Cristo nostro Redentore. Il concetto di grazia, specie nel momento in cui ora noi affrontiamo il discorso della montagna, con le sue beatitudini, consigli evangelici ed altro ancora, diventa quindi importante perché il seguire gli insegnamenti di Gesù è funzionale all'ottenimento ed al mantenimento di uno stato di grazia. Avere in se stessi la grazia significa avere in se stessi Dio, dandoci il diritto di chiamarlo Padre, perché è così che Dio può essere chiamato da chi vive con Gesù nel proprio cuore. Infatti, quando si vive con Gesù nel proprio cuore e si invoca il Padre, è come se il Padre si sentisse chiamare dallo stesso Gesù dall'interno dell'uomo, ed il Padre non può ignorare la chiamata del Figlio. Il primo concetto che dobbiamo dunque approfondire per comprendere meglio i successivi discorsi di Gesù è proprio quello inerente alla grazia, termine che viene molto usato senza che poi sia facile, almeno per il normale cristiano, comprenderne meglio sostanza e contenuti. Cominciamo allora da una fonte teologica ufficiale, peraltro stimatissima, consultando il suo dizionario del cristianesimo alla voce grazia. Grazia, dono di Dio che eccede la natura, le facoltà, le aspirazioni, il finalismo, i meriti di ogni persona creata. Grazia abituale è l'abito entitativo soprannaturale che rende l'uomo partecipe della natura e della vita di Dio, quindi suo figlio adottivo, erede della sua beatitudine. Grazia attuale è l'influsso soprannaturale e transeunte col quale Dio illumina la mente e stimola la volontà dell'uomo per disporlo a compiere opere meritorie di vita eterna. Grazia attuale efficace è quella che di fatto produce l'effetto a cui è destinata, in quanto è assecondata dalla volontà umana. Grazia attuale sufficiente è quella che rende la volontà umana pienamente capace di operare secondo lo scopo per il quale Dio la concede. Si è sempre discusso da chi dipende che la grazia attuale, per sé sufficiente, sia anche efficace. Ma il quesito suppone semplicisticamente che sia possibile separare l'iniziativa di Dio da quella dell'uomo, come se la causalità dell'uno non fosse conciliabile con quella dell'altro. Dio è attivo solo nel e per dare, mentre l'uomo è attivo solo per e nel ricevere quanto darebbe a se stesso, se non dovesse dipendere da Dio. Insomma, la scelta della volontà è, misteriosamente, tutta di Dio e tutta dell'uomo. Tutta di Dio, perché causa prima omnicomprensiva di quanto avviene. Tutta dell'uomo, perché persona, causa libera. Tutto chiaro? Non proprio. Spiega meglio Gesù. Allora ricominciamo da una prima risposta sulla grazia che il Gesù valtortiano impartisce alla mistica non nelle visioni di 2000 anni fa, ma, con linguaggio moderno, nei quaderni degli anni 40 del secolo scorso. 6 giugno 1943, ore 4:30 antemeridiane. Dice Gesù: quest'oggi voglio parlarti della grazia. Vedrai che ha attinenza con gli altri argomenti, anche se a tutta prima non ti pare. Sei un po' stanca, povera Maria, ma scrivi lo stesso. Queste lezioni ti serviranno per i giorni di digiuno in cui io, tuo maestro, non ti parlerò. Cosa è la grazia? L'hai studiato e spiegato molte volte. Ma io te lo voglio spiegare a modo mio nella sua natura e nei suoi effetti. La grazia è possedere in voi la luce, la forza, la sapienza di Dio. Ossia possedere la somiglianza intellettuale con Dio, il segno inconfondibile della vostra figliolanza in Dio. Senza la grazia sareste semplicemente delle creature animali, arrivate ad un tale punto di evoluzione da essere provvedute di ragione, con un'anima, ma un'anima a livello di terra, capace di condursi nelle contingenze della vita terrena, ma incapace di elevarsi nelle plaghe in cui si vive la vita dello spirito. Poco di più dei bruti, perciò, i quali si regolano soltanto per istinto e, in verità, vi superano molto spesso col loro modo di condursi. La grazia è dunque un dono sublime, il più grande dono che Dio, mio Padre, vi poteva dare. E ve lo dà gratuitamente perché il suo amore di Padre, per voi, è infinito come infinito è Lui stesso. Volere dire tutti gli attributi della grazia vorrebbe dire scrivere una lunga lista di aggettivi e sostantivi, e non spiegherebbero ancora perfettamente cosa è questo dono. Ricorda solo questo: la grazia è possedere il Padre, vivere nel Padre; la grazia è possedere il Figlio, godere dei meriti infiniti del Figlio; la grazia è possedere lo Spirito Santo, fruire dei suoi 7 doni. La grazia, insomma, è possedere noi, Dio uno e trino, ed avere intorno alla vostra persona mortale le schiere degli angeli che adorano noi in voi. Un'anima che perde la grazia perde tutto. Per lei inutilmente il Padre l'ha creata, per lei inutilmente il Figlio l'ha redenta, per lei inutilmente lo Spirito Santo l'ha infusa dei suoi doni, per lei inutilmente sono i sacramenti. È morta. Ramo putrido che sotto l'azione corrosiva del peccato si stacca e cade dall'albero vitale e finisce di corrompersi nel fango. Se un'anima sapesse conservarsi come dopo il battesimo e dopo la confermazione, ossia quando essa è imbibita letteralmente dalla grazia, quell'anima sarebbe di poco minore a Dio. E questo ti dica tutto. Quando leggete i prodigi dei miei santi voi strabiliate. Ma, mia cara, non c'è nulla da strabiliare. I miei santi erano creature che possedevano la grazia, erano dei, perciò, perché la grazia vi deifica. Non l'ho forse detto io nel mio Vangelo che i miei faranno gli stessi prodigi che io faccio? Ma per essere miei occorre vivere della mia vita, ossia della vita della grazia. Se voleste, potreste tutti essere capaci di prodigi, ossia di santità. Anzi, io vorrei che lo foste, perché allora vorrebbe dire che il mio sacrificio è stato coronato da vittoria e che io vi ho realmente strappati all'impero del maligno, relegandolo nel suo inferno, ribattendo sulla bocca di esso una pietra inamovibile e ponendo su essa il trono di mia madre, che fu l'unica che tenne il suo calcagno sul dragone, impotente di nuocerle. Non tutte le anime in grazia possiedono la grazia nella stessa misura. Non perché noi la si infonda in misura diversa, ma perché in diversa maniera voi la sapete conservare in voi. Il peccato mortale distrugge la grazia, il peccato veniale la sgretola, le imperfezioni la anemizzano. Vi sono anime, non del tutto cattive, che languono in una etisia spirituale perché, con la loro inerzia, che le spinge a compiere continue imperfezioni, sempre più assottigliano la grazia, rendendola un filo esilissimo, una fiammolina languente. Mentre dovrebbe essere un fuoco, un incendio vivo, bello, purificatore. Il mondo crolla perché crolla la grazia nella quasi totalità delle anime e nelle altre langhe. La grazia dà frutti diversi a seconda che più o meno è viva nel cuore vostro. Una terra è più fertile quanto più è ricca di elementi e beneficiata dal sole, dall'acqua, dalle correnti aeree. Vi sono terre sterili, magre, che inutilmente vengono irrorate dall'acqua, scaldate dal sole, corse dai venti. Lo stesso è delle anime. Vi sono anime che con ogni studio si caricano di elementi vitali e perciò riescono a fruire del 100% degli effetti della grazia. Gli elementi vitali sono vivere secondo la mia legge, casti, misericordiosi, umili, amorosi di Dio e del prossimo, e vivere di preghiera viva. Allora la grazia cresce, fiorisce, mette radici profonde e si eleva in albero di vita eterna. Allora lo Spirito Santo, come un sole, inonda dei suoi sette raggi, dei suoi sette doni. Allora io, Figlio, vi penetro della pioggia divina del mio sangue. Allora il Padre vi guarda con compiacenza vedendo in voi la sua somiglianza. Allora Maria vi carezza stringendovi sul seno che ha portato me come i suoi figliolini minori ma cari, cari al suo cuore. Allora i nove angelici cori fanno corona alla vostra anima tempio di Dio e cantano il Gloria sublime. Allora la vostra morte è vita e là. Vostra vita è beatitudine nel mio regno. Non può esservi sfuggito un concetto interessante. Anche quando un uomo è in grazia, si tratta sempre di una grazia relativa, perché i gradi di grazia sono diversi a seconda di come l'uomo si comporta e corrisponde alla volontà di Dio. Gesù continua tuttavia con Maria Valtorta le sue spiegazioni sulla grazia il giorno successivo. 7 giugno 1943. Dice Gesù: continuo a parlarti della grazia, la quale dà la vita dello Spirito. Quando Iddio creò il primo uomo, infuse in esso, oltre che la vita della materia, fino ad allora inanimata, anche la vita dello Spirito. Altrimenti non avrebbe potuto dire che vi aveva fatto a sua immagine e a somiglianza. Quello che era di perfetto la prima creatura nessuno di voi lo può immaginare. Solo noi possiamo vedere, nell'eterno presente che è la nostra eternità, la perfezione dell'opera regale della nostra intelligenza creatrice. Il seme di Adamo, se Adamo avesse saputo rimanere re, quale noi lo avevamo fatto, con potestà su tutte le cose e con dipendenza solo da Dio, una dipendenza di figlio amatissimo. Sarebbe stato un seme di perpetua perfezione. Ma vi era un vinto che vegliava per trarre vendetta. Tu, Maria, che dici che dal tuo cuore non potrebbero uscire spontaneamente pensieri di perdono, perché la tua natura umana ti porta allo spirito di vendetta, e solo per riguardo mio sai perdonare. Ci hai mai pensato che è stato lo spirito di vendetta che ha rovinato voi, figli di Adamo, e mandato me, figlio di Dio, sulla croce? Lucifero, ed era il bello fra i belli creati da me dal baratro dove era piombato, brutto in eterno dopo la blasfema rivolta al suo creatore, fu assetato di vendetta. Al primo peccato di superbia unì così una serie interminabile di delitti, vendicandosi nei secoli dei secoli. E la prima vendetta fu sui miei creati Adamo ed Eva. Nella perfezione della mia creazione, il suo dente avvelenato mise il segno della sua bestialità, comunicandovi la sua stessa libidine di lussuria, di vendetta, di superbia. E da allora il vostro spirito duella in voi contro i veleni del morso infernale. Qualche rarissima volta lo spirito vince sulla carne e il sangue, e dà alla terra e al cielo un nuovo santo. Qualche volta lo spirito vive stentatamente, con stasi di letargo in cui è come fosse morto e nelle quali vivete e agite come creature prive di luce, della mia luce. Qualche altra viene letteralmente ucciso dalla creatura che volontariamente decade dal suo trono di figlia di Dio e diventa peggio di un bruto. Diventa demonio, figlio di demonio. In verità ti dico che oltre 2/3 della razza umana appartengono a questa categoria che vive sotto il segno della bestia. Per questa, inutilmente, io sono morto. La legge dei segnati dalla bestia è in antitesi con la legge mia. In una, domina la carne e genera opere di carne. Nell'altra domina lo spirito e genera opere di spirito. Quando lo spirito domina, la è regno di Dio. Quando domina la carne, la è regno di Satana. L'infinita misericordia che anima la triade ha dato al vostro spirito tutti gli aiuti per rimanere dominatore. Ha dato il sacramento che leva il segno della bestia nella vostra carne di figli di Adamo e imprime il mio segno. Ha dato la mia parola di vita, ha dato me, Maestro e Redentore, ha dato il mio sangue nell'Eucarestia e sulla croce, ha dato il Paraclito, lo Spirito di verità. Colui che sa stare nello Spirito genera opere dello Spirito. Dalla creatura posseduta dallo Spirito sgorga carità, mitezza, purezza, scienza e ogni opera buona unita a umiltà grande. Dagli altri escono, come serpi sibilanti, vizi, frodi, lussurie, delitti, poiché il loro cuore è nido di serpi infernali. Ma dove sono quelli che sanno tendere alla vita dello Spirito e rendersi degni di accogliere in sé l'infusione vitale del Consolatore che viene con tutti i suoi doni ma vuole per trono uno spirito pronto, desideroso di Lui? No, che il mondo non lo vuole questo spirito che vi fa buoni. Il mondo vuole il potere a qualunque costo, la ricchezza a qualunque costo, l'appagamento del senso a qualunque costo, tutte le gioie della terra a qualunque costo, e respinge e bestemmia lo Spirito Santo e impugna la sua verità, e si paluda di vesti profetiche parlando parole che non escono dal seno della Trinità Santissima, ma dall'antro di Satana. E ciò non è e non sarà perdonato. Mai. E che non sia perdonato lo vedete. Dio si ritira nell'alto dei suoi cieli perché l'uomo respinge il suo amore e vive per e nella carne. Ecco le cause della vostra rovina e del nostro silenzio. Dal profondo escono i tentacoli di Satana. Sulla terra l'uomo si proclama Dio e bestemmia il vero Dio. In alto il cielo si chiude. Ed è già pietà, perché chiudendosi trattiene le folgori che voi meritate. Una nuova Pentecoste troverebbe i cuori più duri e sozzi di un macigno sprofondato in uno stagno di fango. State perciò nel fango che avete voluto, in attesa che un comando, che non conosce ribellioni, ve ne tragga per giudicarvi e separare i figli dello spirito dai figli della carne. Fra i tanti, qualche concetto che ci potrebbe aver pure colpito. Le cause della nostra rovina e del silenzio di Dio. Il ritiro di Dio. Tremende queste parole. Tutto quel che di orrendo vediamo succedere oggi nel mondo è dunque dovuto alla volontà dell'uomo e all'abbandono dell'uomo a se stesso, da parte del Dio respinto. Quale persona dotata di semplice buonsenso non rimane attonita, nei tempi in cui viviamo, per la ferocia umana che viene esibita ogni giorno quasi sadicamente dalle cronache giornalistiche e da quelle televisive? Inoltre notizie incessanti di terremoti, uragani, cicloni, alluvioni devastanti, tsunami che hanno provocato centinaia e centinaia di migliaia di vittime, tutte cose che avvengono qui e là, dappertutto con sempre maggiore frequenza e gravità, e ancora cambiamenti radicali delle stagioni con danni enormi all'agricoltura, forieri di carestie e fame nel mondo, guerre a non finire, sanguinarie rivoluzioni ovunque a getto continuo, scandali e misfatti finanziari di portata mondiale che innescano. crisi economiche speculative e sempre più impoveriscono in tutto il mondo i popoli concentrando ricchezze smisurate in mano a pochissimi. È l'1% della popolazione mondiale. Una volta avevo letto su di un giornale di una persona che aveva dichiarato che tutti questi sono castighi divini. Non lo avesse mai detto. Si era tirata addosso gli scherni e gli insulti di atei e agnostici che, negando Dio o comportandosi come se non ci fosse, non riescono proprio a concepire un pensiero. Bigotto del genere, che oltretutto molti di essi vivono inconsciamente come un rimprovero a quel residuo di coscienza ancora fumigante che persiste nel profondo del loro cuore. Tuttavia anche le persone migliori non riescono a capacitarsi del fatto che tutto ciò possa dipendere dal peccato collettivo dell'umanità e dal conseguente allontanamento di Dio. Sembra impossibile. Ad esempio, nel caso dei noti gravi disturbi climatici mondiali che producono alterazioni di clima e stagioni, se la causa prossima fosse il famoso effetto serra, più che non le macchie solari in continua periodica eruzione atomica, o altro ancora, cosa impedisce di pensare che questo effetto disordinato non abbia forse avuto come causa remota, a monte, il disordine spirituale nei comportamenti degli uomini nel loro complesso rispetto a quanto vorrebbe Dio? Uomini che, all'insegna del profitto e degli abusi morali, di quelli scientifici e di quelli sulla natura, e cioè all'insegna delle violazioni dell'ordine divino, non hanno neanche più il minimo rispetto della natura creata ordinata da Dio e producono modelli di sviluppo micidiali. Taluni filosofi hanno sentenziato in passato che Dio è morto, ma la vera spiegazione delle rovine e del silenzio di Dio, a costo di fare inorridire atei e laicisti, è proprio l'abbandono da parte di Dio addotto da Gesù poco sopra nei termini che vi ripeto. Il mondo vuole il potere a qualunque costo, la ricchezza a qualunque costo, l'appagamento del senso a qualunque costo, tutte le gioie della terra a qualunque costo, e respinge e bestemmia lo Spirito Santo e impugna la sua verità, e si paluda di vesti profetiche parlando parole che non escono dal seno della Trinità Santissima, ma dall'antro di Satana. E ciò non è e non sarà perdonato. Mai. E che non sia perdonato lo vedete. Dio si ritira nell'alto dei suoi cieli perché l'uomo respinge il suo amore e vive per e nella carne. Ecco le cause della vostra rovina e del nostro silenzio. Il ritiro di Dio. È una spiegazione estremamente semplice. Dio è ordine, ed è anche il suo ordine quello che mantiene in ordine la natura e l'universo. Nel momento in cui l'uomo respinge l'ordine divino, il Dio respinto e oltraggiato si ritira, e dal suo ordine subentra il disordine, Satana. Gli spazi lasciati vuoti vengono sempre occupati, e Satana subentra a Dio non solo nella psiche e nel cuore degli uomini, ma anche nella natura sempre più disordinata. L'argomento del secondo discorso della montagna, la grazia e le beatitudini, è tuttavia troppo importante per esaurirlo in una sola riflessione. Lo riprenderemo dunque approfondendolo nella prossima. La prossima riflessione sarà dedicata a Capitolo 3. Il secondo discorso della montagna. Il dono della grazia e le beatitudini. Seconda parte di 2.